Dal salotto di Radio Italia 1, Quinta Dimensione. Incontri fantastici a cura di Giuditta Tembeck.
Buonasera amici, ben trovati al nostro appuntamento. Buonasera Paola.
Buonasera a tutti.
La ricorrenza dell'8 maggio e Elena Blavatsky ha lasciato questa terra esattamente l'8 maggio 1891. E lei sapeva, anche perché era una persona che è sempre stata molto male, ha sempre sofferto nell'arco di tutta la sua vita, lei sapeva che di lì a poco sarebbe passata dall'altra parte, e voglio leggervi una lettera molto divertente che ha scritto, dove si raccomanda di non dargli l'oltraggio, il disonore di evocarla attraverso i medium, perché tanto lei non tornerà mai. Io ricordo nei vari incontri che faccio in giro, ma soprattutto ricordo una persona tanti anni fa che mi diceva di essere una medium, probabilmente lo era anche, però insomma anch'io posso dire di essere una trapezista, però dal dire di essere una trapezista ad esserlo davvero, insomma, uno basta che mi guarda la taglia e capisce che non potrei andare su nessun trapezio, ma che non sia largo 2 metri e lungo altrettanto. Questa persona diceva: ah, c'è sempre la Blavatsky che viene, io cerco di lavorare, c'è sempre la Blavatsky che arriva, mi arriva in astrale e mi si mette sulla spalla, e io sono così stanca perché è così pesante che me ne sento sempre addosso, e poi fuma sempre questo sigaro e mi dà così fastidio, per cui...
Ma è sicuro che fosse la Blavatsky?
No, ma siamo sicuri che questa sia sfuggita al manicomio? La persona che dice una cosa di questo genere, questo per dirvi di come è squinternata un certo tipo di popolazione.
Ma scusi, mi spieghi una cosa?
Questa faceva la cartomante, no, ti racconto, allora, certo, tutto quel che vuoi, la ricordo come fosse oggi.
Ma io penso una cosa, poi magari sbaglio io perché non lo so. Io ho sempre pensato che gli spiriti così evoluti come la Blavatsky, come, che ne so, ad esempio il Papa, Maria Teresa di Calcutta, Madre Teresa di Calcutta, io credo che abbiano ben altro da fare, perché hanno già fatto tanto di qua e suppongo che una volta di là continui, non cammino, e quindi vanno.
Ma è ovvio, elementare, Watson.
Cioè, scusate, mi sembra elementare. Un paradosso che vengano, se non magari per un buon motivo, ma forse da più persone insieme, forse una cosa di massa, no?
Ma neanche.
Forse da un singolo,
ma neanche.
Per dirgli,
no, ma so quella era una squinternata, Paola, ti dico, quella era completamente pazza. Questo ti dice come le persone, pur di darsi una parvenza così di importanza, inventano qualunque cosa. E capisci? Questa qui era una cartomante che aveva sentito parlare della Blavatsky, sapeva che era una donna eccezionale, e quindi per darsi un contegno senza neanche sapere chi fosse la Blavatsky dice: ah sì, la Blavatsky viene da me, mi appare, mi sta tutto il giorno qui, sono così stanca, così affaticata, perché la porta si siede sulla mia spalla. Ma chissà chi o cosa si sedeva sulla sua spalla, ammesso che si sia mai seduto qualcosa. E poi, ma poi uno spirito è pesante. E poi, ah, fuma quel suo tremendo sigaro e mi dà fastidio. Quindi capisci a che livello di follia arrivano le persone? A che livello di follia? Non sanno niente e già pensano. E poi la cosa che più mi preoccupa è che tante persone che dicono di essere medium, e che magari lo sono veramente, pensano di avere ricevuto chissà quale meraviglioso dono. Ragazzi miei, bisogna guardarsi dalla medianità, chiudere quella porta.
Ma c'era una scena bellissima in Ghost, quando c'era questo protagonista che era appena mancato, era appena passato, sì, di là, e non sapeva come riuscire, doveva portare delle cose a termine, non riusciva a comunicare, non sapeva come ricomunicare, e ha trovato
questa bellissima
questa donna
di colore,
che
sì,
è fantastica,
favolosa attrice.
E che lei veramente non ne voleva sentir parlare, perché...
Ma no, lei faceva finta.
Lei
faceva la cartomante e faceva finta di mettere in contatto i defunti con i loro parenti e raccontava delle fiere, certo, palle ai clienti, no? E lui è andato credendo che questa fosse autentica. E infatti dopo sono arrivati veramente gli spiriti e lei non ne voleva sapere. Andate via, aveva paura lei stessa.
Quindi questo rispecchia, suppongo, un attimo la realtà, perché chi ha queste facoltà, cioè, è un'arma forse a doppio taglio, perché effettivamente, insomma, è una cosa pesante da sostenere.
Sì, sì, sì. Infatti anticamente alle persone dotate di medianità non veniva data l'iniziazione nel tempio, perché la medianità veniva ritenuta una carenza, una incompletezza, una malformazione, diciamo così, dei corpi astrali. Uh-huh. Perché una persona normale deve essere ricettiva, sì, ma non aperta ad altre presenze, ad altri influssi. Tutti quanti noi siamo protetti, tutti quanti noi abbiamo la capacità di un minimo di precognizione, di un minimo di telepatia, va bene, ok, normale, ovvio, no? Però questa capacità di vedere l'invisibile è dovuta al fatto che i corpi sottili non sono perfettamente, l'aura, la nostra aura, l'aura che ci avvolge, non è perfettamente compattata. I corpi sottili non si sovrappongono perfettamente da chiudere il guscio eterico e lasciano, come dire, come se avessero dei buchi, degli strappi, delle fessure nell'aura, e attraverso questi buchi e questi strappi passano delle informazioni, delle presenze dai piani interdimensionali, cioè da altre dimensioni. Però non è che tu puoi far passare quello che vuoi, questa è una cosa involontaria, passa chiunque arriva fin là. E giustamente, come dicevi tu prima, Paola, le persone altamente evolute, molto spirituali, lasciano velocemente il piano astrale, molto molto velocemente, e se ne vanno immediatamente su altri piani più evoluti. Chi rimane di qua, però attenzione, questa non è matematica, perché non è che funziona allo stesso modo per tutti. Ci sono persone altamente evolute e persone con un'evoluzione un po' più lenta. Non significa che quelli che rimangono di qua sono cattivi perché la loro evoluzione è più lenta, no, semplicemente hanno un'evoluzione più lenta. Anche una persona che è stata molto buona in vita e che dopo la morte rimane legata per un certo periodo di tempo non significa che è negativa, semplicemente potrebbe avere dei grossi legami di qua o essere trattenuta dal dolore, dalla disperazione, dai richiami continui di chi è rimasto in vita di qua e non essere in grado di allontanarsi. Diciamo che per un certo periodo di tempo dopo la morte le persone rimangono, i trapassati, gli spiriti delle persone che ci hanno lasciato rimangono per un certo periodo di tempo accanto a noi, un periodo più o meno lungo, anche qui non è contabilità, non è matematica, però nei primi mesi, anche nei primi anni dopo la morte è strettissimo il contatto tra loro di là e noi di qua, perché continuano a vederci, ad ascoltarci, a volerci bene. E noi li percepiamo, li sentiamo, e poi molto lentamente si allontanano. Io ricordo quando è mancato mio papà non credeva a niente, e per lui io ero la figlia un po' squilibrata, perché gli ero venuta male, perché mi occupavo di troppe cose squilibrate. Lui non credeva niente, però quando lui è morto così all'improvviso io lo sentivo proprio fisicamente vicino a me. Ricordo che c'era un giocattolino, un angelo con un carillon messo su un mobile della libreria in alto, e ogni tanto questo carillon suonava da solo, ma era mesi e mesi che era lassù, e per cui io sorridevo perché pensavo che era lui che cercava di farsi percepire. Poi mi sono ammalata di polmonite, lo sentivo fisicamente proprio lì vicino al letto, tant'è che a volte non riuscivo nemmeno a dormire perché mi sembrava una cosa dargli le spalle, gli dicevo: papà, vai da un'altra parte, vai a guardare le tue piante, vai a trovare qualcuno in giro. E l'ho sentito per un periodo di tempo abbastanza lungo. Quando poi è mancata mia mamma, e se ricordate una sera io ero qua, stavo dicendo la grande invocazione e ho chiesto di metterla nella grande invocazione perché non riusciva ad andarsene, proprio non riusciva ad abbandonare questa terra e andare dall'altra. E durante la grande invocazione io ho chiesto aiuto anche a tutti quanti voi perché potesse andarsene, e mentre recitavo la grande invocazione vedevo questa specie di sentiero di luce su cui lei poteva incamminarsi e andare. E infatti appena sono rientrata a casa, ti ricordi Paola, c'eri tu con me, appena sono rientrata a casa ho ricevuto la telefonata di mia sorella che mia mamma è morta proprio nel momento in cui io qui alla radio stavo dicendo la grande invocazione. E comunque probabilmente mio papà ha aspettato per un certo periodo, perché per un po' ho sentito vicino anche lei e poi ho avuto vivissima la sensazione che se ne fossero andati tutti e due. E quando li penso, li vedo come io non li ho mai visti, come erano quando si sono sposati. Io ho una fotografia dove sono tutti e due il giorno delle nozze con l'abito che lei si era cucita perché lei era sarta, e per me sono così, se ne sono andati di là felici, sereni, tranquilli, hanno trovato il loro passo e la loro tranquillità, sono tranquilli che noi di qua siamo tranquilli a nostra volta. E funziona più o meno in questo modo: rimangono vicino a noi fino a quando noi ne abbiamo bisogno e poi se ne vanno. Allora, ci sono delle persone che sono medium che sono abbastanza risentite nei miei confronti, perché dice che tutte le volte io gli faccio il cazziatone attraverso la radio. Ma attenzione, io non ho nessun interesse da difendere, cioè dire queste cose io non vengo né a guadagnarci e né a perderci. Semplicemente, se io so che c'è una buca in mezzo alla strada, faccio in modo che le persone non ci cadano dentro. Farò in modo che ci siano dei cartelli, che ci sia una transenna, avviso, guardi che c'è una buca, giri dall'altra parte. Poi se uno ci vuole proprio cadere dentro, faccia pure. Però farò tutto quanto mi è possibile per evitare che ci caschi. Per cui la medianità e lo spiritismo sono dei pericoli reali. Reali. In questi giorni ho ricevuto molta posta sulla mia casella di posta elettronica e c'era la lettera di una persona che probabilmente è all'ascolto, forse non è questo che le vuol sentirmi dire, ma ne riparlerò poi un altro giorno, che mi diceva come una volta scherzando ha fatto finta di essere una medium, ma lei lo era già potenzialmente, però per farsi un po' vedere così dal ragazzo ha fatto finta di essere in grado di evocare un'entità, ha fatto finta appunto di fare questa seduta che questa entità gli parlava, e se non che
qualcuno è arrivato.
È un po' come gli scienziati che lanciano i segnali nello spazio convinti che nessuno risponderà,
E gli arriva la risposta.
A Recibo 2 ti arriva la risposta, e quando arriva la risposta silenzio, se la danno via con la coda nelle gambe, tra le gambe, perché la risposta è arrivata. Allora, Elena Blavatsky nel 1882 era in India ed era molto ammalata e pensava che sarebbero stati gli ultimi giorni della sua vita, e ha scritto una lettera per salutare gli amici. Voglio leggervi questo pezzetto di lettera perché poi vi racconto com'è andata. Siamo a 1882, lei è mancata nel 1891, pensate, aveva ancora 9 anni di vita e lei pensava che gli sarebbero rimasti solo pochi giorni. Lei ha detto che vuole essere ricordata così, leggendo delle cose e non facendo strane celebrazioni. Questa è una lettera che scrive Sinnet, mi sembra. Dice: miei cari amici, signor Sinnet, temo che molto presto sarete costretti a darmi l'ultimo saluto. Questa è la volta buona. Ho la nefropatia di Bright, il sangue si tramuta in acqua e dove meno me lo aspetto compaiono delle ulcere, e il sangue, o piuttosto il liquido che al suo posto, si raccoglie in borse. Tutto questo è causato per prima cosa dal calore umido di Bombay, e secondo dai dispiaceri e dalle seccature. Sono diventata stupidamente nervosa, a tal punto che solo il rumore del piede nudo di Babula, che era il suo domestico indiano, è sufficiente a farmi sussultare e a causarmi le più violente palpitazioni di cuore. Dudley, che è il suo medico, l'ha obbligato a parlare e dice che posso vivere al massimo un anno oppure solo qualche giorno, dipende, perché qualunque emozione potrebbe uccidermi. Ma io di emozioni ne ho 20 al giorno, come posso vivere a lungo? Il mio maestro vuole che mi prepari ad andare in un certo posto per circa un mese, il maestro della Blavatsky, alla fine di settembre. Mi ha invitato un cela, uno dei maestri più giovani, dei monti Nilgiri, i famosi monti azzurri di Nilgiri, che mi deve portare non so dove, ma certamente in qualche parte dell'Himalaya. Ma io sono molto debole e riesco appena a scrivere. Ieri mi hanno portata in carrozza al forte per farmi visitare dal dottore. Quando mi sono alzata, le mie orecchie erano gonfie 3 volte il loro volume normale. Ho incontrato la signora XX e sua sorella, la loro vettura ha incrociato la mia, non mi ha salutato perché non mi avevano riconosciuto. Comunque, addio a tutti. E quando sarò partita, se non vi vedrò mai più, non ricordatevi di me come un impostore, perché l'avevano accusata di essere un impostore proprio per via di questi poteri straordinari che aveva. Perché giuro che vi ho sempre detto la verità, anche se vi ho dovuto nascondere la spiegazione di molte cose. Spero che non mi facciate il disonore di evocarmi con l'aiuto di un qualche medium. Potete essere certi che non riuscirete mai a far venire il mio spirito di qua, e né nulla che sia appartenuto a me, neppure il mio involucro, poiché il mio involucro è scomparso ormai da molto tempo. Per ora sono ancora viva e con affetto per tutti voi. Questa è la lettera che lei ha scritto.
Quindi
ricordi quando ho litigato con padre Rodolfo Brun?
Mamma mia, sì che lo ricordo.
Che aveva portato una lettera di qualcuno che diceva che avevano evocato la Blavatsky, e la Blavatsky è apparsa al medium e gli ha detto: tutto quello che ho scritto sulla reincarnazione era tutto falso, perché io volevo tornare a reincarnarmi, ma gli spiriti non me l'hanno permesso.
Sì. Allora,
la risposta che ho dato,
certo,
era più che sufficiente.
Non più tardi di cos'è stato, forse l'altra settimana, perché a lunedì sera fanno vedere Matar di Voyager.
A mezzanotte comincia.
Esatto, io lo registro perché è un'ora un po' tarda per seguirlo. E, più volte Giacobbo ha citato la Blavatsky definendola, ma non è l'unico del resto, come una medium. Allora...
Ma tanti non sanno come definirla, una medium, una sensitiva, tanti parlano di lei come di un occultista, come se fosse un insulto. Ma non tanti, poi, dal momento che i tedeschi hanno preso molto dall'insegnamento occulto della Blavatsky, dalla dottrina segreta, perché dovete sapere che il Terzo Reich aveva dei gruppi che seguivano attentamente tutte le indicazioni esoteriche. E Hitler, che era un fanatico dell'esoterismo e credeva ciecamente che alcuni oggetti fossero dotati di potere, e se non del tutto giusto, quasi niente era sbagliato, come direbbe De André, e per cui aveva sguinzagliato Hitler le sue truppe specializzate in giro dappertutto. Il film La ricerca dell'arca,
sì.
Sì, ci hanno fatto il film con George Harrison, con tutte le avventure che conosciamo, ma in effetti aveva mandato gente a cercare l'arca sul monte Ararat, a cercare le tavole della legge, a cercare il Graal, li hanno mandati in Tibet a cercare Shambhala, li hanno mandati in giro a cercare, sembra che avessero addirittura trovato la spada di Longinus. Sembra che la spada di Longinus sia stata trovata dal Terzo Reich e portata a Berlino. Adesso io non so dirvi, perché non ho più seguito questa storia, ma la stavo seguendo, poi era troppo lunga e non sono riuscita ad andare a fondo di questa cosa, ma sembra che sia stata portata via letteralmente.
Ma in effetti è lo stesso simbolo dei nazisti, la svastica.
È un simbolo, è il simbolo della società teosofica. Ma siccome la svastica è un simbolo solare, la vecchia società teosofica, ecco perché ti dicevo che in molti casi hanno accomunato la Blavatsky all'ideologia nazista. Perché? Perché i nazisti hanno preso a 4 mani dai suoi scritti, dalla dottrina segreta, da altre cose, e addirittura il simbolo. il simbolo della svastica, che è un simbolo solare. Solo che quando i ganci della svastica, i bracci della svastica girano in una certa direzione verso destra, è un simbolo solare. Quando girano verso sinistra è il simbolo della distruzione. Per cui il Terzo Reich ha usato questo simbolo, questa svastica solare, girandole, capovolgendole al contrario, come nelle quelle terribili, nefande caricature di messe nere viene usato il crocefisso al contrario. Il crocefisso in un certo modo è il crocefisso, mentre capovolto è l'esatto contrario, è in spregio. È la stessa cosa che aveva fatto il Terzo Reich. E siccome avevano preso molto da ciò che la Blavatsky aveva studiato, ha parlato dei maestri, ha parlato di Shambhala, dei governi occulti del mondo, del centro eterico di controllo del pianeta che si trovava nel cuore del deserto di Gobi, e questo ha alimentato la ricerca di una terra cava. Cioè il centro eterico non necessariamente è collocato in una caverna al centro della terra, ma il centro eterico non è visibile perché è in un'altra dimensione, come quando noi in una fotografia, in queste ultime che stanno cominciando a venire fuori, quando in una fotografia fatta con le macchine digitali vediamo queste strane sfere, gli orbs, quando noi li abbiamo scattati non le vedevamo e né li vediamo a occhio nudo, eppure sono lì, condividono lo stesso spazio con noi, ma noi non vediamo loro e probabilmente loro non vedono noi perché siamo su due dimensioni diverse.
In alcune foto bisogna fare dei ritoccamenti per vedere comunque.
Sì, ingrandirle molto.
E schiarirle anche molto.
Sì, ma ce ne sono diverse.
No, glielo dico perché io ho una foto con Davide, appunto al Musinè, che vista così non si vede nulla, schiarendola ci sono gli orbini.
Infatti, ma ho parlato degli orbs proprio perché sono presenze da una dimensione diversa dalla nostra che girano tranquillamente con noi, vanno avanti e indietro, noi non vediamo loro, loro non vedono noi. Noi cominciamo a vederli adesso soltanto perché abbiamo uno strumento più raffinato e sofisticato, qual è la macchina digitale. Allo stesso modo il centro eterico, cioè la controparte eterica del pianeta Terra, pur essendo vicina a noi, è invisibile perché è in una dimensione diversa. La Blavatsky aveva parlato di Shambhala, aveva parlato di Gobi, del centro occulto di governo della Terra che è nel cuore eterico della Terra sotto il deserto di Gobi, e questi cercavano l'ingresso a Shambhala. Per cui molti hanno addirittura confuso la Blavatsky, cioè l'hanno tacciata di avere ispirato in qualche modo il movimento nazista. E non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, semplicemente quelli hanno pescato da quello che aveva scritto lei quasi un secolo prima e l'hanno, non dico proprio un secolo prima, ma 50 anni prima tutti, e l'hanno ripreso. E ci sono tanti che non sono in grado di dargli una collocazione precisa, perché è una persona che sfugge a ogni controllo. Prima, mentre ero qui, mi è sfuggito, ho perso il segno, c'era una racconta, vabbè ve lo racconto io senza doverlo andare a cercare. Racconta che erano in qualche posto in India con la sorella, ma il bello è che la sorella, che pure è sempre stata accanto a lei, come anche suo padre, suo fratello, vedevano le cose straordinarie che faceva lei, ma non è che ci credessero un granché. Erano, la guardavano come mio padre, io la capisco perché mio padre mi guardava, mi sentiva parlare, ma in fondo gli entrava da un orecchio e gli usciva dall'altro, fantasie, cose di questo genere. Ma una cosa del genere è successa, vi racconto un'altra cosa, tanto è di lei che vorrei parlarvi. Agli inizi, quando i suoi poteri si stavano sviluppando, le facoltà lei le aveva
già da piccola,
aveva facoltà, aveva intelligenza, cultura, nobile di nascita, aveva tutti quei requisiti che servivano ai maestri per fare di lei un'inviata speciale, perché sai, se devi affidargli un compito speciale, la persona a cui tu affidi il compito deve avere la possibilità di svolgerlo. Sai, se la fai nascere, che so, tra gli aborigeni dell'Australia, una persona straordinaria non uscirà mai dalla porta del suo villaggio. Per cui devi farla nascere devi intanto osservare la persona giusta e poi indirizzarla nella famiglia giusta che gli permetterà di venire avanti. E lei aveva tutte queste doti, poi da bambina ha studiato tantissimo, ha conosciuto, si era letta intere biblioteche, perché poi sua nonna era una scienziata e corrispondeva con gli scienziati di tutto il mondo. E quindi questi suoi poteri pian piano si sviluppavano per vie naturali, con lo sviluppo del suo corpo fisico, ma naturalmente era sempre seguita dai maestri. Prima vi ho letto: sono così stupidamente nervosa, vi ricordate nella lettera di prima? E poi c'è un altro passaggio che gli altri, quelli che vivevano con lei poi in India, quando lei faceva delle cose meravigliose, grandiose davanti a migliaia di persone, non la sopportavano molto, perché lei aveva un caratteraccio, si arrabbiava, faceva delle scenate terribili per delle cose stupidissime. E una volta hanno chiamato Olcott e Olcott dice: basta, non ce la faccio più con questa donna, basta, ha un caratteraccio, ma a me chi me lo fa fare, mica me l'ha ordinato il medico, più o meno, insomma, io vi traduco in linguaggio moderno quello che stava pensando Olcott. Stufo, ha detto: adesso basta, non ne posso proprio più di questa, adesso gliene dico quattro, è finita. E Olcott pensava queste cose mentre passeggiava sul ponte di un piroscafo che si chiamava Shannon, lo ricordo come se lo stessi leggendo dinanzi agli occhi questa cosa. Passeggiava, e mentre passeggiava sul ponte, perché all'epoca non c'erano aerei, per andare dall'Inghilterra all'India si viaggiava uno, due, anche tre mesi, a seconda quello che il mare che trovavi, le tappe che doveva fare la nave, perché c'era burrasca e non poteva ripartire. Passeggiava sul ponte di questa nave e all'improvviso gli precipita sui piedi, tonf, dal nulla, ma il nulla non esiste, dal piano invisibile, o perlomeno da una dimensione non visibile ma parallela alla sua, gli precipita sui piedi una busta chiusa. Lui passeggiava sul ponte della nave, ergo, siccome in mezzo all'oceano le buste non piovono dal cielo, qualcuno l'ha indirizzata esattamente là. Lui apre la busta e c'era un durissimo rimprovero nei suoi confronti. Era il maestro che gli scriveva, uno dei suoi maestri, maestri della Blavatsky e maestro anche di Olcott. Ma la persona segnata era lei. Olcott aveva solo il compito di sostenerla, di dargli un appoggio morale e anche fisico, di organizzazione nelle varie cose. Quando arrivavano in un porto, lei rimaneva a bordo della nave, scendeva Olcott, mandavano i servitori, organizzava immediatamente la casa, l'albergo, il posto dove andare ad abitare, portavano bagagli e tutto, e quando era tutto pronto scendeva lei. Quindi aveva bisogno anche di un supporto materiale e logistico. E su questa lettera il maestro gli dice: sto osservando attentamente i vostri pensieri e ciò che vedo non mi piace. Ma com'è possibile, adesso ve lo ricordo, ve lo dico a mente perché non ho nessun appunto davanti, ma com'è possibile che con tutto il tempo che gli siete stato vicino non avete ancora capito chi è lei? Dice: quello che vi sembra un carattere così terribile è dovuto al fatto che l'abbiamo tenuta presso di noi per darle l'iniziazione e per poterla controllare perfettamente e raggiungere in ogni momento. Quando l'abbiamo rimandata a svolgere il suo compito sulla Terra, abbiamo trattenuto presso di noi uno dei suoi corpi sottili. Per cui lei non è perfettamente assemblata, vedi il discorso che facevo prima? Che l'aura non è perfettamente assemblata e passano certe cose. E nella lettera del maestro dice: lei ha questo carattere così perché lei vive in modo esasperato le cose, perché gli abbiamo tolto un corpo sottile, l'abbiamo tenuto presso di noi in modo da poter stabilire un legame magnetico continuo con lei. Attraverso questo corpo eterico, che è uno dei tanti corpi sottili, non so dirvi quale, che i maestri avevano trattenuto presso di loro, potevano comunicare direttamente e immediatamente con lei, mandargli qualunque tipo di energia, qualunque tipo di pensiero, di capacità. Capite i tanti libri dettati dai maestri? Perché loro avevano un suo doppio astrale, un doppio eterico, non so usare le parole giuste, perché avevano uno dei suoi corpi sottili e loro comunicavano con questo corpo sottile che immediatamente passava l'informazione al corpo fisico della Blavatsky, che era in vita. Certo, lei era in vita, però capite perché era nervosa, scattava, si arrabbiava e le cose le percepiva in modo estremamente esasperato. Se qualcuno gli tagliava una rosa dal giardino, faceva delle scenate spaventose come se avessero accoltellato qualcuno. Ma perché? Perché lei era nervosissima, era molto più vulnerabile, molto più facile all'influenza esterna, proprio perché gli mancava un giovedì, come diciamo noi scherzosamente, no? Ma non è che gli mancasse proprio, l'avevano trattenuto loro. Ed è attraverso questo che lei poteva ricevere queste facoltà, questi doni, queste possibilità, perché non è che gli avessero fatto un regalo così. Avevano deciso che attraverso di lei si sarebbe dovuto svolgere un determinato compito, avevano deciso che l'umanità era pronta per conoscere il fatto che i maestri sono reali, esistono da qualche parte e in qualche modo possono intervenire e aiutarci se e quando noi siamo disponibili a collaborare con loro.